Allora, la prima questione che lei pone riguarda la TAP e i documenti votati dal sindaco, dalle dichiarazioni fatte dai deputati. Aggiungiamo, era una delle cose che volevo commentarvi, la delibera del Consiglio Comunale di Torino sulla TAV, che è quella dell'alta velocità. E il riferimento di tutto questo con l'articolo 67, e cioè col divieto di mandato imperativo. Sì, sì, capisco quale può essere il filo della risposta. Allora, cosa dice l'articolo 67? Evochiamo. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Questo è il punto di partenza necessario. Notate che qui si parla dei membri del Parlamento, quindi gli eletti dal popolo, che devono rappresentare la nazione, termine che andrebbe definito, ed esercitare le sue funzioni e le loro funzioni senza vincolo di mandato. La nazione è un termine complicato. Da che cosa è data la nazione? Si può fare un corso di filosofia politica sul termine nazione, che è di derivazione rivoluzionaria francese. Ma il termine nazione non è il popolo. Non c'è un'identificazione tra nazione e il popolo, tutt'altro. Lord Hoffman, che era un low lord, una delle massime autorità giuridiche britanniche, scrisse nel 2001-2002 la sua motivazione di una sentenza sul Patriot Act inglese. Torri Gemelle, 11 settembre, crollano le torri, e tutti i paesi, a partire dagli Stati Uniti, subito dopo l'Inghilterra, fanno delle leggi fortemente restrittive sul piano delle libertà. Quella inglese era vergognosa, quella americana era fuori di testa. Ma a livello di sospendere garanzie processuali che sono tradizionali, dall'habeas corpus, insomma, parliamo 1215, no? Per cui dopo 800 anni si tornava dietro rispetto alla Magna Carta e si diceva che se uno viene arrestato per atti di terrorismo veniva impacchettato e non poteva neanche parlare col suo avvocato. Il colloquio col suo avvocato era mediato da una terza autorità e l'avvocato non poteva sapere quali erano i capi di imputazione perché non potevano essere rivelate le prove. E capite, una cosa da incubo. Perché vi cito questo caso? Perché secondo me Hoffman ha scritto una bellissima pagina di pensiero costituzionale spiegando che quella legge era illegittima perché confondeva il popolo con la nazione. Che quello che è il rischio della popolazione attuale è un rischio relativo. Relativo nel senso che i terroristi, allora si pensavano, faranno 1.000 morti, 10.000 morti, 1 milione di morti. Ma questo non cambia la nazione, perché la nazione è fatta non solo dalla popolazione attuale, ma di tutto il patrimonio che abbiamo ereditato dalle precedenti generazioni e quello che trasmettiamo alle future generazioni. Pensate che presso un low lord, un pensiero molto, come dire, avanzato, moderno. Lui diceva che la nazione è fatta sì della nostra popolazione, ma di tutto il patrimonio istituzionale e costituzionale che abbiamo ereditato. Per cui le prerogative del britannico e i diritti costituzionali e la costruzione dei poteri costituzionali fa parte della nazione e deve essere conservato e trasmesso alle future generazioni. Dicendo questo, diceva inoltre che erano le leggi liberticide che minacciavano la nazione, proprio perché andavano a colpire quelli che erano i presidi costituzionali della tutela delle libertà, e quello faceva parte del patrimonio nazionale. Ora, questo riferimento alla nazione messo dentro nella nostra Costituzione è significativo, non dico perché sia riscrivibile nei termini di Lord Hoffman, ma nei termini di un'entità che prescinde il popolo. Il popolo, 60 milioni di italiani, più non cittadini, esprime un sottoorgano che è il corpo elettorale, per cui cittadini, solo cittadini, maggiorenni e che abbiano diritti politici. Il corpo elettorale elegge i suoi rappresentanti, ma questi sono rappresentanti non del corpo elettorale, neppure del popolo, ma della nazione, cioè di un'entità molto più metafisica rispetto alla fisicità di 60 milioni di italiani. Come dire, il deputato e il senatore deve avere in mente quelli che sono gli interessi, i valori, eccetera, del complesso che si chiama nazione. E a questo punto si capisce anche perché non può essere legato al vincolo di mandato. Il vincolo di mandato lo lega a chi lo ha eletto. Il vincolo di mandato è tipico dell'istituto civilistico della rappresentanza. Voi volete comprare un paio di scarpe e dite all'amico, io non c'ho tempo, questi sono i soldi, dammi comprare un paio di scarpe. E questo è il mandato. Se l'amico vi dice, ma come le vuoi? Vuoi mocassini marroni, neri, col tacco, senza tacco? Incominciate a dire, vorrei un paio di scarpe marroni, scamosciate, comode per carità, con i lacetti. Specificate il mandato che ha dato il vostro rappresentante. E che vuol dire che se lui torna dicendo guarda, ho speso il doppio e ti ho comprato un bel paio di scarpe d'argento, voi dite, sai dove, cioè, cosa puoi farne di queste scarpe? Bene, sei fuori dal mandato e io non riconosco la mia responsabilità come mandante. Tu sei un mandatario infedele rispetto al mandato. Nella tradizione parlamentare che noi abbiamo esercitato dal Medioevo, perché i parlamenti non sono stati un'invenzione moderna, i parlamenti erano istituti medievali, e il Parlamento comprendeva persone elette per rappresentare le collettività ed erano elette con mandato, per cui anche quando Luigi XVI convoca gli Stati Generali, gli Stati Generali vengono formati dai rappresentanti eletti dai diversi ceti, diversi stati, anche il terzo stato li elegge e li elegge vincolandoli a un mandato, quello che si chiamava il cahier des doléances, che era la lista delle richieste. Andavi a Parigi, rappresenta le nostre richieste, vogliamo avere meno tasse, meno gabelle, più felicità. Questo è il tuo mandato. Tanto è vero che quando in questi parlamenti si parlava di cose che andassero fuori dal mandato, il rappresentante doveva sospendere il suo voto e tornare, udite, udite, ad referendum. Il referendum nasce da lì. Doveva tornare a farsi integrare il suo mandato, farsi autorizzare a prendere le posizioni su questioni che non entravano nel cahier che gli era stato consegnato. Vedete come sono belle queste storie lontane. E la rivoluzione francese impone la frattura di questo rapporto, di questo cordone ombelicale, per cui il giuramento della pallacorda è il giuramento di rappresentare la nazione, tutti i rappresentanti dei tre stati cessano di essere legati al loro stato, al loro mandato di rappresentanza e si pongono come rappresentanti della nazione. Nasce da lì. E questo è rimasto la norma di tutti i parlamenti moderni, sono tutti parlamenti legati a questa premessa un po', come dire, metafisica, quasi spirituale, filosofica, per cui è possibile che Tizio venga eletto da 100 persone, ma poi arrivi a Roma e si istituisca come rappresentante della nazione, perdendo questo vincolo di mandato. Perdendo il vincolo di mandato, si perde tutto quello che è tipico del mandato privatistico. Sto arrivando alla sua domanda, ma ci metto un po'. E quello che si perde sono tutte le misure con cui si fa valere il mandato. Telefono all'amico dicendo: guarda, ho cambiato idea, esco io. Fine del mandato di acquisire le scarpe. È revocabile. In molti comuni, in molte contee americane, ancora adesso, e anche in qualche stato, l'eletto è revocabile, il cosiddetto recall. Il corpo elettorale può votare la revoca del suo rappresentante, come dire, lì c'è un nesso di mandato e c'è una sanzione a chi interrompe il mandato. Nel nostro mondo tutto questo non c'è ed è quello che 5 Stelle ha sempre contestato. Tanto è vero che ha più volte proposto di cancellare l'articolo 67 o di riscriverlo. Solo che riscriverlo non è semplice, perché dietro c'è un mondo, c'è una storia, e cancellarlo basta abrogarlo, cambierebbe qualcosa, creerebbe un mandato tra gli elettori e l'eletto. E come si estrinseca questo mandato? Come fai a riconoscere tu i tuoi elettori? Come fai a sapere di che cosa ti hanno incaricato? Perché tu sei andato a sostenere un programma politico e hai ricevuto i voti per quel programma politico. Bene, questa è la risposta. Allora, se tu tradisci il tuo programma politico, interrompi il mandato, interrompi la fiducia, interrompi la tua rappresentanza. E questo è quello che adesso sta mettendo in crisi i molti, attualmente soprattutto senatori delle 5 Stelle, sulla questione. È da questa mattina che mi aspetti? Apprezzo la tua fedeltà, però insomma, ragazzi. E mando in tilt questo rapporto, perché essendosi presentati a Taranto dicendo: prima cosa, in 15 giorni chiuderemo l'Ilva, poi sono presentati a Brindisi dicendo: prima cosa, in 14 giorni chiudiamo la TAP, poi si sono presentati a Torino dicendo: in 13 giorni chiuderemo la TAV. Voi capite che questo ha creato un'aspettativa che è facilmente esigibile. È facilmente esigibile, perché se io dico: io mi candido perché voglio aumentare la vostra felicità, voi poi non potete dirmi: io mi sento più infelice, dimettiti, no? Ma se io dico: il mio impegno è cacciare le grandi navi dalla laguna di Venezia, e poi invece confermi la presenza delle grandi navi, questa è l'ultima di queste cose, secondo me gigantesca, no? Va indietro rispetto alle decisioni prese prima per ripristinare l'accesso delle grandi navi crociere a Venezia, che è un disastro ecologico, commerciale, sociale, economico, eccetera. Questo te lo fanno pagare. E come te lo fanno pagare? Non ci sono strumenti per il recall dei deputati e dei senatori. Non c'è nessuno strumento di questo tipo. Ci fai solo una brutta figura e la gente scende in piazza dicendo: mi hai tradito, mi hai tradito. Cosa che avviene dopo ogni elezione, dopo qualche mese di pratica di governo, no? Tu prometti troppo, e più prometti cose precise, più ti impegni a un comportamento che poi non puoi dire: ma adesso ho letto meglio le carte, in effetti non conviene prendere quella decisione. Non si può fare così, ed è logico che questo ricosterà un bel po' in termini di voto, ammettendo che gli italiani abbiano memoria, votino con la testa e così via, tutte cose da dimostrare. La cosa, e questo spiega un po' il suo problema, nel senso che rispetto alla TAP hanno fatto macchine indietro, mentre gli amministratori locali sono rimasti ancorati alle promesse elettorali. Che poi siano solide o non siano solide, io non sono in grado di saperlo, per cui non giudico delle cose che non so, sento solo chiacchiere, da una parte e dall'altra ho sentito solo chiacchiere, sulle chiacchiere non sono in grado di formarmi un'opinione, se non che sono stufo di sentirle. Sulla TAV la questione è ancora più complicata, perché la TAV è un progetto che dura da una quindicina d'anni, è stato completamente rifatto, ogni volta è stato rifatto di recente, tipo 2016 tutto il progetto, ogni volta c'è una grande questione di analisi costi-benefici che si fa per qualsiasi cosa, se uno vuole aprire la strada dietro il giardino di giurisprudenza deve fare un'analisi costi-benefici, quanto mi costa e che cosa mi dà, immaginatevi per un'opera come la TAV, e ogni volta questa analisi è stata fatta. Adesso su questo si sta spaccando la maggioranza di governo, perché la Lega è a favore della TAV, 5 Stelle sarebbe contrario alla TAV, e per rafforzare questo sarebbe contrario è spuntata questa delibera del Consiglio Comunale di Torino che vale niente, non è che il Consiglio Comunale di una città si unisce e dice basta con la guerra tra Israele e Palestina, basta. Dice, scusa, va bene, basta, poi che cosa c'entri tu? Qual è la tua competenza? Che senso ha quello che stai votando? Se fossimo un paese serio, la Corte dei Conti andrebbe a chiedergli i danni per lo spreco di corrente elettrica, personale e gettoni di presenza per prendere una delibera che non c'entra niente, non c'hanno nulla da decidere, non è il Consiglio Comunale di Torino che possa decidere nulla in merito a una linea di ferroviaria che è progettata da anni, è un progetto europeo, è oggetto di trattati internazionali ed è stata solidamente decisa, ripetuta, ridecisa dallo Stato italiano. Che cosa vuoi dire? Vogliamo che siano sospesi i lavori fino a una nuova valutazione costi-benefici. Dovremmo fare un'analisi costi-benefici della richiesta di un'analisi costi-benefici. Cioè, cosa serve un costo-beneficio di un'opera già decisa, già programmata, già in parte scavata, finanziata, con le imprese che sono lì, che stanno lavorando? Cosa vuoi fare? I 10.000 disoccupati che stanno aspettando l'analisi costi-benefici, che poi si scopre essere semplicemente un progetto alternativo che riguarderebbe non il Comune di Torino, ma la provincia di Torino. Allora se la discutesse il Consiglio Comunale Provinciale di Torino, casomai, no, il Consiglio Comunale, fuori dalle competenze. Vedete, ci sono giochi fatti per giocare, è un puro gioco di scacchi, insomma, un gioco di scacchi, un gioco di... Sospendere i lavori della Torino-Lione in attesa dell'analisi sui costi e benefici promessa dal Governo, questo, e poi valutare se non sia meglio potenziare la linea storica piuttosto che costruirne una nuova. Ah. Il documento contro la TAV, approvato dal Consiglio Comunale, di per sé è meno contundente del testo votato 2 anni fa, già fatto questo delibera, in cui si chiedeva direttamente di chiudere il cantiere. Il cantiere è aperto, hanno fatto le opere, ormai si sta parlando di fare questa meravigliosa stazione di Susa. Susa è un bel paese di montagna, una montagna molto povera, con tutti i tetti fatti di lastre di ardesia, in cui hanno pensato di far arrivare l'alta velocità e, già che c'erano, di far costruire la stazione a un famosissimo architetto giapponese, Kengo Kuma. Invece l'architetto giapponese ce la potrebbe andare a costruire, è quello che mi disse tanti anni fa un taxista bolognese quando io andavo in regione, hanno appena inaugurato le torri di Kenzo, altro architetto giapponese, e guardandole gli ho chiesto, lei cosa pensa? Fermate la macchina, ho detto, ma senta, ma secondo lei li lasciano costruire queste cose in Giappone? Vabbè, ma insomma, comunque, che sia opportuno costruire una bellissima stazione importante a Susa oppure no, non mi sembra che sia un problema strategico. Va bene, costa, tanto qualche opera dovrai fare, ma se il problema è scavare un tunnel che passa sotto la morena che separa la Val di Susa da Torino, conosco molto bene le zone, oppure fare potenziare la linea cambiando la segnaletica. No, no, insomma, stiamo discutendo seriamente di queste cose, ma però questo serve perché? Perché l'Appendino, che è la sindaca di Torino, che non era presente alla riunione perché era un'importante missione nel Dubai, dove partecipa al forum globale dell'industria e della finanza islamica. E la paga il comune di Torino. Corte dei conti dov'è? E tutto è per giocare la partita tra 5 Stelle e Lega e mettere questo delibera sul tavolo. Di Maio ha potuto dire mi piace, bene, ora si respira, però di fatto non cambierà nulla. L'alta velocità si farà, ci mancherebbe altro. E tutte queste cose che si dicono sul piano politico, non incidono su nulla, incidono su un problema che poi vedremo. Lei aveva invece da Svizzera, dire che i trattati non possono andare contro la Costituzione, può essere interessante in quei paesi come l'Olanda e in parte la Svizzera in cui i trattati sono riconosciuti come vincolo per la legislazione. In Italia non è così. È chiaro che a questo punto ci dovrebbe essere un giudizio tipo il nostro giudizio sui controlimiti di cui parlerò la prossima settimana, cioè un giudizio di valutazione sulla corrispondenza del trattato internazionale anche passato con quelli che sono i principi costituzionali. A occhio direi che tutto questo è più crosta che formaggio, nel senso che è un dibattito molto bello, ma poi dove sta a parare? Cioè i limiti costituzionali dei trattati dovrebbero essere talmente importanti che difficilmente il governo va a firmare un trattato che va contro questi limiti, non è che non lo vedo, può essere, ma non me lo vedo. Lei era invece riserva assoluta e riserva relativa. La distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa è un problema interpretativo. La Costituzione non ci dice se è una riserva di legge, anzi non ci dice neanche se c'è una riserva di legge. In alcune parti della Costituzione si dicono delle cose carine del tipo la legge, che bisogna prendere il titolo precedente,
perché poi ci sono quattro argomenti.
Sì, ci sono quattro argomenti, potremmo anche tirarne fuori degli altri. Sono classici argomenti interpretativi. Tutto è legato all'interpretazione, nulla è dato per scontato. Prendetemi per esempio l'articolo, che so io, 44. Che ci dice la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Che cosa significa? È una riserva di legge? Altra parte ci dice, tutti questi articoli sono, la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, la legge ne promuove e favorisce l'incremento della cooperazione. Qui si dice, ma è un argomento interpretativo, che il Costituente usa la parola legge per dire lo Stato. Diciamo lo Stato o la Repubblica meglio, perché dentro ci sono anche le regioni. Anche le regioni, come vedremo, fra 15 giorni fanno leggi. Ma non è una riserva di legge, è un termine atecnico, non diverso di come si dice, ma questo è contro la legge, oppure io studio legge. non è un invio chiaro alla legge come atto, e quindi è tolto il significato tecnico di questo riferimento alla legge. In altri casi invece si ritiene che ci sia un riferimento tecnico, come capita con gli esempi che vi ho portato più volte. Se noi andiamo a leggere, non l'articolo 67, l'articolo 96 che vi leggevo stamattina, veramente non era questo che stavo leggendo stamattina, ma è lo stesso, sono leggermente fuso. Anche qui, secondo le norme stabilite con legge costituzionale, è una riserva di legge costituzionale. Qui non ci può essere dubbio che ci sia una riserva di legge in senso tecnico, anzi è una riserva di legge potenziata, una riserva di legge costituzionale. L'articolo 97, quello di questa mattina, che ci dice: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Perché qui si ritiene che ci sia una riserva di legge? È un argomento. E l'argomento è, nel manuale trovate, lei l'ha letto, per questo mi faceva questa domanda, e trovate una serie di argomenti. Cosa c'era prima? Prima c'era che la pubblica amministrazione era tutta retta da regolamenti del governo, così come il Parlamento disciplinava con regolamento i propri lavori e la Corona aveva un regolamento per disciplinare la Corona, cioè l'apparato del re, anche il governo come potere esecutivo disciplinava i suoi uffici con regolamento. Erano regolamenti interni. Oggi si dice abbiamo superato questa concezione e la organizzazione della pubblica amministrazione è affidata alla legge, con un vincolo, quello di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. E poi si dice questa è una riserva di legge. E poi si dice ancora, è una riserva di legge relativa. Perché? Perché si passa da un regime a quello dopo, dal regime di autogoverno della pubblica amministrazione a quello della sottoposizione alla legge, ma non si arriva al punto di dire che tutti gli uffici devono essere disciplinati dalla legge, perché significherebbe disciplinare con legge tutto. Non sarebbe possibile. Capite? Sono una serie di argomenti che sono persuasivi sul piano delle tecniche di interpretazione e sono sostanzialmente incontestati, ma noi non abbiamo una particolare base testuale se non la contrapposizione di questa espressione secondo disposizioni di legge contrapposto all'altro modello nei soli casi e modi previsti dalla legge, articolo 13. Sono due modi diversi di scrivere il vincolo alla legge. Nei soli casi e modi previsti dalla legge sono un vincolo specifico, riserva assoluta. Qui abbiamo secondo disposizioni, che vuol dire che ci sono delle disposizioni che tracciano delle linee generali che reggono l'organizzazione dei pubblici uffici. L'organizzazione dei pubblici uffici è fatta con regolamento. Uno può dire non mi convince questa interpretazione e gli si può dire bene, proponila un'altra e vediamo se vinci, se riesci a persuadere l'opinione unanime che si è creata su questa idea che questa sia una riserva relativa. Non ci sono certezze nell'interpretazione, ci sono solo argomenti, ma gli argomenti sono piuttosto pesanti. Chiaro? Sicuro? Non la vedo convintissima.
Lo
sviluppo storico ha un senso. Per esempio, prendiamo le due istituti rapportati allo Statuto Albertino. Nello Statuto Albertino non si diceva niente sulla pubblica amministrazione, era il governo che disciplinava la pubblica amministrazione. Qui si è introdotto un controllo parlamentare, il principio. Per la libertà personale lo Statuto Albertino conteneva una espressione che già vi avevo portato, la trovate nelle slide, che diceva la libertà personale è guarentita, cioè così, e secondo, ed è disciplinata dalla legge. E tutto lo Statuto Albertino, tutte le costituzioni flessibili erano scritte così. Marx diceva che nel primo comma si afferma il diritto, nel secondo comma lo si toglie. Nel primo comma si dice è garantita la libertà personale, nel secondo comma si dice la legge può farne quello che vuole. Capisce? E non era sbagliato come critica, nel senso che siccome le costituzioni flessibili servivano a creare una disciplina per la formazione della legge, alla legge l'ha consentito di fare tutto. L'unico vincolo è che i limiti alla libertà personale dovevano essere fissati dal Parlamento e con la sanzione regge, cioè attraverso la legge. Fatto questo, tutto bene. Noi abbiamo introdotto altre cose, infatti la Costituzione sull'articolo 13 è molto tassativa sull'uso della carcerazione e altre limitazioni della libertà personale, vincolando una riserva assoluta e a una riserva di giurisdizione. E quelli sono vincoli per la stessa legge. Non c'è soltanto una riserva assoluta, ma una riserva assoluta vincolata dalle cose che dice la Costituzione. Si è chiusa la disciplina. In genere il passaggio dalla Costituzione flessibile a quella rigida ha portato una intensificazione del vincolo della legge, che non è più libera, questo ve lo devo spiegare fra un po', l'ho già programmato, dei vincoli alla stessa, allo stesso legislatore, che non è più libero di fare quello che vuole. Questa è l'unica spiegazione che si può dare. E la quarta domanda era?
Sulla sentenza della Corte Costituzionale.
Ah, la sentenza della Corte Costituzionale non è ancora leggibile, ma si sapeva già che la stavano facendo. Tutti i messaggi che sono stati mandati è non fatelo. Ve la spiegherò parlando delle sentenze della Corte Costituzionale, perché le premesse sono delle premesse tecniche importanti. In sostanza, di fronte al caso Cappato, la Corte Costituzionale gli è arrivata la patata, e cioè la domanda se era legittimo o illegittima la norma del codice penale che punisce chi aiuta il suicida. E tutti gli abbiamo detto, ma toglietela sul piano dell'interpretazione, poi vedremo come si fa. E invece la Corte ha deciso di fare una pronuncia che non aveva mai fatto. Ha fatto un'ordinanza in cui, a quanto pare, perché non è ancora letta, si dice che questa norma puzza di illegittimità. Ma poi dice, rinvio la questione a un anno, e nel frattempo si spera che il legislatore intervenga. Non l'aveva mai fatto. Crea qualche problema, perché bisogna vedere poi cosa dice per il caso concreto, non è che i giudici possono stare con Cappato lì dicendo aspetta un anno poi vediamo, per cui bisogna vedere anche come risolve il caso di specie. È un modello che si era stabilito in Germania negli anni 60, forse anche prima. Immediatamente il legislatore ha fatto una nuova disciplina, perché certe volte la Corte Costituzionale non vuole creare gli effetti della dichiarazione di illegittimità, perché sono degli effetti gravi sull'ordinamento. In questo caso mi sembra che gli effetti fossero banali sull'ordinamento. Vediamo che come motiverà. In Germania la Corte Costituzionale aveva elaborato queste sentenze di Nichtigkeit, di incompatibilità ma non di annullamento, e il legislatore le ha incorporato nella disciplina legislativa. In Italia la nostra disciplina legislativa della Corte non è stata mai toccata, ancora quella del 56, del 53 anzi più esattamente, e il legislatore, nonostante tutte le sollecitazioni, non ha mai messo mano, perché è un po' distratto. E allora la Corte continua a inventarsi strane formule di decisione, però sospendo il giudizio fin quando vedrò l'ordinanza scritta, perché anche gli atti del giudice non si commentano finché non si vede la motivazione. Questa sarebbe una buona regola anche per i nostri politici. Bene, di che cosa volevo parlarvi? Allora, del sindaco Appendino vi ho già parlato. Ci sono due cose divertenti. Divertenti è una parola un po' grossa. E sono delle cose dell'attualità di oggi, ma che si riallacciano un po' ai temi del mio corso. Allora, da un lato si comincia a intravedere la legge di bilancio, perché finora non l'abbiamo vista, abbiamo visto solo la nota di aggiornamento del DEF, per cui chiacchiere con dei numeri molto generici, il famoso 2,4%. Adesso bisogna vedere la legge di bilancio, quella che verrà presentata in Parlamento, siamo già in ritardo, e che prima probabilmente verrà presentata nuovamente alla Commissione, sperando di trovare una via di, non dico pacificazione perché non c'è una guerra, ma non di scontro così. Cioè, se smettessero di dare dell'ubriaco a Juncker non sarebbe male, come e ogni volta che uno dice qualcosa dice me ne frego, che ricorda uno, un vecchio governante italiano di nome Benito, e non sarebbe male per i rapporti. È che il sospetto è che dietro a questo atteggiamento, che è francamente scandaloso, non è che uno, la regina Margherita, regina Elisabetta ti manda gli auguri per il tuo compleanno e tu rispondi vecchiaccia fatti gli affari tuoi, no, non sarebbe bello nei rapporti internazionali. E anche dare dell'ubriacone a Juncker, tanto tu a marzo vai via, come se lui fosse lì abusivamente, lui è stato messo lì con il voto del Parlamento, e nel Parlamento c'era anche Salvini, lui avrà votato contro, ma non è che siccome tu voti contro puoi insultare le gente, no, non esiste. E allora il sospetto, che è un po' più di un sospetto, è che Salvini deliberatamente, e Di Maio perché tiene bordone, voi sapete cos'è il bordone? Il bordone è una corda che risuona della corda pizzicata e fa da bordone, cioè di raddoppiamento del suono, crea un certo effetto di armonia. E Di Maio probabilmente non capisce quello che sta facendo, Salvini sì, e cioè stanno creando le condizioni per arrivare al voto sull'Europa con una situazione di forte conflitto per poter dire usciamo dall'Unione Europea. Sono completamente dissennati, perché questa prospettiva non è stata mai posta nelle elezioni, non è che nel contratto del governo, anzi nel contratto del governo c'è scritto restiamo saldamente nell'Unione Europea, ma vogliamo cambiarla, che tutti vogliamo cambiare l'Unione Europea. Per cui esasperare le linee di tensione è una cosa abbastanza preoccupante e tendenzialmente sottilmente golpista. Domani comincerò a spiegarvi che cos'è l'Unione Europea, cosa che non è facilissima da comprendere, tanto è vero che tutti ne chiacchierano senza cognizione di causa per lo più. Allora, su questa legge di bilancio si stanno verificando delle cose interessanti, siamo ancora in alto mare, per cui si sente, si chiamano rumors ultimamente, le chiacchiere più esattamente, su quello che entra e quello che esce. Pare, per esempio, e questo mi sembra che sarebbe una grande vittoria di Tria, che la parte reddito di cittadinanza e la parte flat tax, e forse anche la parte pensioni, non si sa, escano dalla legge finanziaria, dalla legge bilancio. Cioè non saranno norme che creano diritti esigibili. Per cui la legge di bilancio prevederà una spesa per la reddito di cittadinanza e una spesa per la flat tax, una spesa per le pensioni, come posto di bilancio, ma non contenendo norme operative. Le norme operative saranno oggetto di apposite leggi che verranno presentate in Parlamento. Finalmente vedremo una legge in Parlamento, sarebbe interessante. Queste leggi in Parlamento potranno essere poi approvate ed essere applicate a partire da una certa data, il che vuol dire che il TRIA può andare a Bruxelles dicendo: grazie, abbiamo scherzato. Questo è il nostro quadro massimo. Il quadro reale è che di queste spese parleremo ottobre del prossimo anno e quindi ci daranno, non so, per 3 mesi, 4 mesi sul nostro bilancio, il che vuol dire che la previsione di spesa si riducono e quindi il deficit si riduce. Però non ditelo in giro, perché sennò facciamo una brutta figura. Siamo italiani. Pomodoro, mozzarella è la garanzia della cucina italiana, che poi quello sotto non c'entra in un cavolo, non importa. In compenso compaiono anche cose divertenti, perché è un gioco di fantasia fantastica. Terra gratis al sud a chi fa 3 figli. Ma è bellissimo. C'è solo un problema, che la legge di bilancio non è libera. Non è che nella legge di bilancio uno possa scrivere tutto quello che vuole fare. La legge di bilancio è disciplinata dalla legge sul bilancio, di cui volevo parlarvi stamattina, non ho avuto tempo, che è la legge 213 del 2012, se ben ricordo. No, è la legge 243. Eccolo qua, Gazzetta Ufficiale. Equilibrio di bilancio, meccanismo di corruzione, bla 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 bla, bilancio dello Stato. Oh oh, qui qualcosa ci dirà. Equilibrio di rendiconto, non ci dice niente. Articolo 15. Contenuto della legge di bilancio. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrate e di spese aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica finanziaria. La prima sezione, che è la ex legge finanziaria, poi vi spiego questo passaggio, contiene per il periodo compreso nel triennio di riferimento, e qui infatti si parla di 3 anni di questa provvidenza, le disposizioni in materia di entrata e di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Per cui la legge di bilancio deve prevedere nella sua prima parte le cose che servono per costruire il bilancio, che hanno effetto di spesa dentro nel bilancio triennale e devono operare immediatamente. È una vecchia storia questa qui, perché ancora negli anni 90 si è introdotta la legge finanziaria, che si è chiamata così fino a pochi anni fa, è poi diventata la legge di stabilità, ma sempre legge finanziaria, che è stata disciplinata, ridisciplinata, ridisciplinata un sacco di volte. Perché che cosa si voleva fare? Si voleva costruire una legge sostanziale che modificasse tutta la legislazione vigente, cambiando le norme sulle pensioni, cambiando le norme sui concorsi per la scuola, cambiando le norme sui contributi previdenziali, eccetera, perché quelle erano cose scritte nella legislazione ordinaria e che dovevano essere cambiate per poi scrivere il bilancio. Il bilancio era concepito come uno strumento solo contabile. C'era una norma abrogata con la riforma dell'articolo 81 che diceva: con la legge di bilancio non possono essere introdotte nuove spese e nuove entrate. La legge di bilancio ha solo un documento contabile, alto così, scritto di traverso, in cui ci sono una serie di codici, capitolo, titolo, oggetto, disposizioni varie e numero di capitolo di spesa e cifra di quantità. Nessuno capiva niente leggendo la legge di bilancio. E allora il Costituente ha voluto sterilizzare la portata politica del bilancio, dicendo tu con la legge di bilancio, che è fatta di numeri, è un regolamento, è una disciplina contabile, non puoi cambiare la legislazione vigente. Per fare quello devi fare prima una legge sostanziale. Questa manovra è diventata la legge finanziaria, che è una legge pesante, molto pesante, che conteneva modifiche a tutta la legislazione che avesse un qualche riferimento alla spesa o alle entrate. Per cui una legge molto importante, perché era quella della manovra finanziaria. Con la riforma del 2011 dell'articolo 81 si è cancellato questo vincolo della legge di bilancio di non portare nuove spese e nuove entrate e si è trasferito la competenza a disciplinare l'oggetto a una legge ordinaria rinforzata. Di questo volevo parlarvi stamattina, ma vi parlerò alla fine del giro delle fonti, dopo aver parlato delle fonti europee e di quelle regionali. Piccola sintesi sulla differenziazione delle leggi. Che cos'è una legge rinforzata? Questa legge che qui vedete è stata per Costituzione approvata a maggioranza assoluta e non può essere modificata se non con una legge uguale e contraria. Non è una legge ordinaria, è una legge ordinaria rinforzata. Qualsiasi altra legge non può derogare. Capite il significato? Una legge qualsiasi non può derogare e prevalere o abrogare questa legge. Per farlo deve seguire la regola costituzionale della maggioranza assoluta. Questa è una cosa molto importante. La vedremo anche parlando di altre due leggi, una è l'amnistia e l'indulto, che è la senatrice ignana di questa filone, l'altra è la legge sulle poteri speciali delle regioni ordinarie. Sono leggi diverse e maggiori della legge ordinaria. E quindi non ci può essere abrogazione e deroga. La legge di bilancio è una legge ordinaria, non può modificare la disciplina del suo contenuto, ma deve rispettarla, se no è illegittima. Allora ci si può chiedere, ma che cosa c'entra i 2 ettari di terreno alle famiglie che fanno il terzo figlio, poi devono fare il terzo figlio nel triennio, che non è che uno proprio dice è uscita la legge di bilancio il 27 dicembre, il 1 gennaio c'è il figlio pronto, no? Cioè, ci sono attività preparatorie, non sto a descrivere, insomma, poi c'è la gravidanza, una serie di cose, alla fine nasce il figlio e loro possono acquisire 2 ettari di terreno al sud, dove non si sa. Immaginate la procedura amministrativa per fare questa operazione. Tu devi individuare il terreno, dovrai fare una gara, tutti quelli con la carrozzina, con le 3 carrozzine partono, è come la corsa alla terra nel Far West, no? Avete visto qualche film sulla corsa alla terra, per cui a un certo punto suonavano fischietti e tutti partivano con il cavallo, il primo che arrivava puntellava per terra e si faceva il suo ranch. E noi facciamo una cosa del genere, però nei terreni agricoli ma abbandonati, tendenzialmente al sud, con poi anche un premio che sarà: ti do un mutuo a tasso zero, si chiama regalo, fino a 200.000 euro per costruire una casa vicina. Che cosa può succedere in Italia con una cosa del genere? Se mai passerà una norma così folle ci divertiremo, no? perché sarà quello che si costruisce il castello nel giardino di una bella villa, e quell'altro che si troverà in cima a un monte desolato fatto di sassi, dove neanche le capre vogliono stare. Vabbè, capito, questo è, improvvisamente si scopre che dopo tutte le chiacchiere di questo mese, quelle che erano le linee strategiche del contratto di governo, quindi reddito di cittadinanza, flat tax, no Fornero, verranno escluse dalla legge di bilancio, ma solo previste delle coperture per una futura legge. Mentre entrano altre cose, questa è la più divertente, ma ce n'è anche una bellissima, che è la flat tax sulle ripetizioni. Voi sapete che uno degli scandali della Repubblica è che i professori di scuola raddoppiano il loro stipendio, quelli bravi, quelli un po' intraprendenti, con lezioni private. Qualcuno di voi avrà avuto anche lezioni private. Io mi sono sempre opposto. Lezioni private non costano, costano, calci in culo, non costano. Io ho sempre optato per la seconda parte dell'educazione dei bambini. Tutto questo è sempre stato un mercato nero. Non è che il professore da cui siete andate ripetizioni di matematica alla fine dell'anno vi ha lasciato un certificato in cui dichiara: ho incassato questo, pago questo di IVA, di tasse. Non esiste. E adesso, sperando di tirarli fuori dal nero, dall'omertà, dal peccato in cui vivono, e dicono: vi mettiamo la flat tax, pagate il 15% e non avete altre conseguenze fiscali. Ditemi quanti si autodenunceranno per pagare il 15% di tasse, visto che oggi pagano lo 0% e non si autodenunciano. Però ne vedremo belle, perché la cosa interessante è questa. Chi lo dice non mi ricordo più, eccolo qua, questa è La Stampa. Ritocco dopo ritocco, intanto la legge di bilancio è lievitata da 73 a 115 articoli e deve essere ancora licenziata dal governo, per cui non sappiamo ancora quanti articoli avrà. Poi va alle Camere, e alle Camere c'è il gioco dell'emendamento, e da 115 passerà a 800 articoli. Ma forse no, forse saranno 200, non si può prevedere, perché gli emendamenti sono votati liberamente dai deputati e dai senatori, e generalmente sulla legge di bilancio è come lasciare la carogna di un capriolo in pasto ai corvi. Dopo un po' tutto diventa nero e con le ali. Perché? Perché è il momento in cui tutti cercano di portare qualcosa a casa, non a casa propria necessariamente, ma a casa dei loro elettori, vincolo di mandato. Anche questo è vincolo di mandato. E sono le famose bande musicali, no? Che ogni tanto compare contributo di 600.000 euro alla banca, alla banda musicale di un paese che guarda caso esprime un deputato che guarda caso è decisivo in commissione bilancio. Tipiche storie, no? Finanziamento, ricordo una legge finanziaria, la prima del governo Berlusconi, era un finanziamento pesante per un posto barca, uno, in acque dolci. Chi era il deputato che aveva bisogno di mettere la sua barca nel lago di Garda, al lago di Como, non in mare? Non si sa, ma quello era il suo finanziamento. E tutto questo però deve entrare dentro nelle cifre, per cui non è che uno possa pensare soltanto alla spesa, deve anche far fronte alla spesa con delle entrate o con la riduzione di altri capitoli, per cui c'è una lotta molto complicata. E questa lotta è una lotta difficile. Nel frattempo scopriamo anche Come funzionerà l'IVA? Voi sapete che ogni anno, da un po' di anni, credo che l'avesse inventato, forse prima di Renzi ancora, il governo nella legge finanziaria, nella legge di bilancio, dice: se io non realizzerò i miei obiettivi di contenimento del debito, a fine anno aumenterò l'IVA. E siamo arrivati così al 22%. E ogni anno questa minaccia deve essere disinnescata e costa 12 miliardi, una cosa del genere. Per cui il primo compito che c'è il governo che fa il bilancio è disinnescare la dinamite dell'IVA, perché se tu aumenti l'IVA e la porti dal 22 al 25%, crollano i consumi, crolla il PIL, aumenta il debito pubblico. È una questione di matematica. Allora Di Maio la prima cosa che ha detto, e tutti hanno detto però, almeno questa l'ha detta all'inizio, è: non faremo aumentare l'IVA. Ed è stata così, l'IVA non aumenta ma viene trasferita il prossimo anno. In assenza di altri interventi nel 2020 l'aliquota agevolata passerà così dal 10 all'11%, quella ordinaria passerà dal 22 al 24,1, forse il 24,5 del 2001. Sono sempre queste dinamite che dicono: ma tanto i conti sono sotto controllo. Nel caso disperato aumenteremo l'IVA, poi all'ultimo momento si trovano i soldi per fare revocare questa minaccia. Incomincerà una stagione difficile, ma la stagione è già difficile. La stagione già difficile perché incominciano ad andare al voto i decreti legge con cui finora il governo ha governato. Notate che nella precedente legislatura più volte l'opposizione, che allora era Lega, Forza Italia e 5 Stelle, aveva protestato, fatto scioperi, steso cartelli, striscioni. Il Consiglio Comunale di Torino sono stati espulsi quelli dell'opposizione perché hanno tirato fuori degli striscioni. Secondo me è giustissimo espellerli, perché non è il circo. Per cui la delibera è passata dopo aver cacciato fuori l'opposizione dall'Aula. Ma nel Parlamento italiano, nella precedente legislatura, lo striscione c'era ogni giorno. C'erano alcuni che erano addetti allo striscione fisso, Crimi era sempre che lo striscione. Allora, qual è il problema? Il problema è che adesso va in votazione, vi dicevo, tutti protestavano per l'abuso del decreto legge, ma l'abuso del decreto legge in questa legislatura raggiungerà dei vertici assoluti. Finora sono stati fatti solo decreti legge. E decreti legge, come vi ha spiegato anche Maria Rosa, credo, tendono a generare se stessi, perché più decreti legge tu produci, più costringi il Parlamento a occuparsi velocemente di approvare decreti legge e quindi lasciar dietro le leggi ordinarie. E che significa che le leggi ordinarie non troveranno mai il tempo per essere discusse e approvate. E questo genera il bisogno di urgenza e quindi di altri decreto legge. Va in discussione, al voto anzi, il decreto sicurezza. E infatti si incomincia a parlare di voto di fiducia. Torniamo alla vecchia detestabile storia. Nulla di nuovo, ma appunto, nulla di nuovo. Perché questo? Perché l'asse Lega 5 Stelle al Senato ha solo 6 voti in più della maggioranza assoluta. 6 voti in più della maggioranza assoluta sono pochissimi, perché qua non ci dice quali sono i numeri. Non fatevi ingannare, perché se la maggioranza assoluta è 51 contro 49, 6 voti in più vuol dire che sono 57 contro 43, calcolando per la base 600. 6 voti in più vuol dire che se questi 7 diminuiscono e tornano a 51, questi aumentano e tornano a 49, e qui la differenza è un voto. perché se un voto si sposta da qua a qua, la differenza tra i voti sono due, perché uno va dall'altra parte. Per cui avere sei voti più, più o meno è la condizione che ha avuto il governo Renzi, e che non è stata una bella esperienza per Matteo, e neanche per il governo, perché ogni volta c'è il problema: che cosa faranno i nostri amici del PD, che cominciano a avere male di pancia, non sono convinto, non mi pare giusto, eccetera, e di conseguenza minacciavano di non votare il provvedimento e quindi far venire meno la maggioranza. Quindi, su quanti voti possiamo contare, gli chiedono a Di Maio gli alleati leghisti? La risposta è 6 voti, ma Di Maio non sa rispondere. Le senatrici Paola Nugnes, Elena Fattori e i senatori Gregorio De Falco e Matteo Mantero hanno portato avanti emendamenti che considerano irrinunciabili, tutti bloccati, tutti bocciati dalla maggioranza. Ma così non vogliono votare il testo, per cui sono già 4 senatori 5 Stelle che hanno detto: noi vogliamo cambiarlo e non lo voteremo. E voi capite che questo vuol dire che sono 52-48, bastano 2 mal di pancia, qualche assenza e sono impallinati. Qual è il problema? Il problema è che questa minoranza dei senatori 5 Stelle si appella al manifesto elettorale, dicendo che non si vogliono far ricattare dalla minaccia degli effetti del voto, perché vogliono votare contro una serie di norme del decreto sicurezze che non corrispondono alle loro idee, alle loro opzioni e anche a quello che si è detto in campagna elettorale. Per cui su questa cosa incomincia a gravare anche l'effetto TAV, TAP e così via. Cioè c'è un malcontento interno, come ha avuto Renzi col PD, un malcontento interno che incomincia a fare da fronda, cioè da opposizioni interne con cui dovranno fare i conti. Che cosa risponde Di Maio? Non tolleriamo correnti, per noi chi non segue la linea è un dissidente e si mette fuori da solo.
Beh, io sarei d'accordo, nel senso che a me piace la politica in cui chi si iscrive, chi si candida nelle liste di un partito poi sta sotto le decisioni del partito. Si chiama centralismo democratico, un vecchio istituto del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ma è quello che c'è anche nella Chiesa Cattolica, che c'è una serie di istituzioni, la Corte Costituzionale, il centralismo democratico. Discutono, sono in 15, a un certo punto prevale la maggioranza, gli altri stanno zitti. Noi cominciamo a dire: ma a me non piace questa sentenza, la prossima volta voterò contro. Non è così che si fa. Per cui a me tendenzialmente non dispiace che, assunta la decisione all'interno di un gruppo parlamentare, ci sia l'obbligo per quelli che sono stati eletti con quel contrassegno di rispettare la linea maggioritaria. Non tolleriamo correnti, per noi chi non segue la linea è un dissidente e si mette fuori da solo. La linea politica la decido io. È scritto nero su bianco sul codice etico che hanno firmato prima di essere eletti. E qua torniamo al nodo, cioè di avere un partito che ha un codice etico, il non regolamento, il non statuto, eccetera, che non ha nessuna base di trasparenza, perché è vero che dice che la linea politica la decide il come si dice l'espressione, il capo della lista elettorale del movimento, il capo del movimento, però di solito la linea politica di un partito è una decisione collegiale.
si vota una linea politica del partito. Se è vero che lui sta dicendo che, ma tutto sommato sono, per statuto sono io la linea politica, voi capite che qui qualcosa degli elementi base della democrazia scricchiola. Il che significa che arriveranno a un punto a cui sono arrivati l'altro anno. Una delle soluzioni pensate dai vertici è il solito punire uno per educarne 100, che nella scorsa legislatura non ha però portato bene. Tra espulsione e defezione il gruppo 5 Stelle aveva perso 40 persone. Con una differenza, adesso i numeri servono per governare. Questa è la piccola differenza che tutti quelli che sono nati come movimento e hanno avuto successo come movimento hanno dovuto poi subire e con cui hanno dovuto fare i conti una volta che sono entrati istituzione. Non puoi usare la stessa tecnica rivoluzionaria, no? Ti tocca governare ogni tanto, per governare devi prendere decisioni. Se sei un socio di coalizione scomodo come Salvini devi concordarle, se la tua base comincia a dire io non sono d'accordo, torniamo alle condizioni tipiche di tutti i governi che abbiamo avuto in Italia. Renzi si è trovato a un certo punto a prendere decisioni, la sua partito, una piccola parte del suo partito, ha detto io non sono d'accordo, ma peso più dei 6 voti in Senato, più o meno erano quelli, e quindi tu in Senato non passi. Da qui il bisogno di avere un'alleanza che a sua volta ti faceva Ricatto, cioè Alfano e gli altri, bellissimi alleati, e erano in posizione di ricattare, per cui cosa vuoi fare? Il reddito di cittadinanza, lo ius soli, la cittadinanza che nasce in Italia? No, noi non siamo d'accordo. E quindi tu devi dire alla tua maggioranza del tuo partito che non puoi fare quello che hai promesso, ius soli, perché c'è il tuo alleato di maggioranza che non lo vuole. E l'arbitro è la minoranza del tuo partito, esattamente quello che sta succedendo. No? Sta succedendo adesso, nel senso che la minoranza dei 5 Stelle sta dicendo alla maggioranza dei 5 Stelle noi non votiamo quel decreto che per il tuo alleato Salvini è il credo, il decreto sicurezza. E non lo votiamo soprattutto per le singole questioni che sono poste dentro questo decreto, che sono specifiche. Vogliono preservare i permessi umanitari, cioè le forme diverse dal diritto d'asilo per accogliere chi scappa dalle guerre, eccetera. Cancellare l'aumento dei tempi di permanenza nei centri per gli impatri, che sono abbastanza abusivi. L'ampliamento del ventaglio dei reati che comporta la revoca dello status di rifugiato. E così via, cioè alcuni dei capisaldi del decreto Salvini, detto del decreto sicurezza, sono ostici alla minoranza dei 5 Stelle, ma quelli diventano decisivi per stare in piedi della maggioranza. E la risposta quale sarà? Voto di fiducia. Voto di fiducia, nel senso che questo decreto a un certo punto arriverà il sottosegretario, no, dunque il segretario per rapporti, il ministro per rapporti con il Parlamento, Giorgetti forse, che arriverà in aula a dire il governo ha deciso di porre la fiducia su questo decreto. E questo è il copione che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, ripetuto 1000 volte, per cui e il governo presenterà un maxi emendamento al decreto sicurezza, articolo unico che contiene dentro tutto il decreto così come voluto dal governo, qualche volta accoglie le cose votate già in Parlamento, altre no. Quel articolo unico diviso in 45 paragrafi, anzi commi, verrà sottoposto a una votazione unica per appello nominale, per cui ovviamente i partiti saranno obbligati a rispettare gli impegni presi con il partito, se no verranno espulsi immediatamente, e il decreto passerà in questa maniera. ma siamo tornati alla solita vituperevole storia di questo paese, che francamente allora, bella domanda, questo mancava la risposta sul sul mandato imperativo. Cosa succede se un deputato viene espulso dal suo gruppo e dal suo partito? Allora, se viene espulso dal partito non ne frega niente nessuno, perché i partiti sono associazioni private non riconosciute che stanno fuori dal Parlamento. Se viene buttato fuori dal gruppo, che è una decisione presa a maggioranza nel gruppo, non perde la carica, perché c'è il divieto di mandato imperativo, per cui sarà iscritto il gruppo misto. È normale, l'altra legislatura sono usciti un sacco di gente, quelli espulsi da 5 Stelle sono finiti tutti nel gruppo misto, ma non perdono la carica, sta lì il divieto di mandato imperativo, tu sei eletto a rappresentare il popolo, non a rappresentare il tuo partito, e quindi i tuoi rapporti col partito, col gruppo a cui liberamente tu aderisci, questi rapporti non sono rilevanti per l'istituzione parlamentare. Se poi tu sei una persona particolarmente rigorosa, ti dimetti da deputato o da senatore, e allora tu rinunci alla carica e viene eletto al tuo posto il primo degli aventi diritto, cioè quello che è venuto come preferenza dopo di te. Questa è la regola. Quasi nessuno si dimette dallo stipendio della carica. Va bene.